Ciao, ti presento Jack.
Aspetta un attimo, diciamo 15 secondi, 10, vabbè dai, entriamo, un pochino di anticipo, con un pochino di anticipo, anzi, esattamente alle 14 in questo istante inizia Jack l'appuntamento con il magazine musicale di Radio Popolare, l'appuntamento quotidiano che dalle 14, oggi particolarmente puntuali, e fino alle 15 vi accompagna nel primissimo pomeriggio. In fase post-prandiale, tentando di evitarvi la biocco, che c'è ancora mezza giornata, Dicevamo, questo è Jack, io sono Matteo Villacci. Come giustamente ha notato subito Max, che è il primo a scrivere, che indirizza una mail a Matteo e Jack, giustamente. E che ci saluta, ma soprattutto rivolge gli auguri a Mina per i suoi 85 anni. Auguri Mina! Che ci auguriamo essere, ma insomma, confidiamo essere grande ascoltatrice di Jack a sua volta. 331-6214013, il numero per WhatsApp, SMS e Telegram, se volete scriverci. Se volete farlo come ha fatto Max, potete usare la mail, che è diretta@popolarenetwork.it, se avete qualcosa di urgente da comunicarci. Oggi, anche oggi, puntata intensa. Ovviamente partiremo da Lucio Corsi, che è artista della settimana qui su Radio Popolare. Parleremo di Pino Daniele. Nella seconda parte avremo ospiti Gazebo Penguins, che sono arrivati con un nuovo disco. E insomma, appunto, ne parleremo con loro. Dicevamo però di Lucio Corsi, volevo essere un duro, il titolo del disco, che ovviamente riprende anche il brano che ha portato sul palco di Sanremo. Il disco è uscito venerdì, è artista della settimana, oggi cominciamo con Situazione Complicata.
Ho voglia di finire con Giulia in paradiso. Di lei mi piacciono i capelli in tinta col vestito. Viviamo nella stessa città, è bella come il mare infinito. L'unico difetto che ha è suo marito. È l'unico difetto che ha. Ho voglia di aspettare con lei un treno che ritarda e rovinare un grande amore che non mi riguarda. L'amo ma nessuno lo sa, è il fiore che ho nascosto in un libro. L'unico difetto che ha è suo marito. L'unico difetto che ha è quel cretino. Oh, l'unico difetto che ha lui è che è un mio amico. È l'unico difetto che ha. Ho voglia di scappare su una nave in Inghilterra, ma non ho nemmeno i soldi per un pullman che si ferma. Magari chiamo Francis Delacroix, perché a pensare a Giulia sono impazzito. Ho tolto i pedali e le margherite, ma sono indecise, cattive e gelose. Ho messo un paio di Ray-Ban in faccia, un girasole per provare a cambiare le cose. Così magari si lascerà, i fiori si sa, sono appesi a un filo. Domani tornerò in Italia a bordo di un battello. Del re della regina non mi importa un fico secco. Giulia ha prenotato un tavolo in un pub di Torino. Vuole sapere com'è il Regno Unito. L'unico difetto che ha, l'unico difetto che ha, l'unico difetto che ha è il tempo grigio. La 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 la.
Perché sì, adesso Lucio Corsi ovviamente se tira una testata a un lampione suona anche da lì, però il rischio di Sanremo, oltre ovviamente alla scoperta improvvisa, oltre al... è anche che poi tutto questo clamore si crei proprio intorno a Volevo essere un duro, allo sketch con Topo Gigio, all'Eurovision Song Contest che arriva e di cui sarà il protagonista per quanto riguarda l'Italia, dato che Ollis è dato... E poi invece il disco te lo perdi, e invece è un bel disco, Volevo essere un duro, e quindi noi in questa settimana andremo ad esplorarlo con un po' di calma. Le 14 e 6 minuti voltiamo pagina, o meglio voltiamo la copertina, che appunto in questa settimana porta sempre la faccia di Lucio Corsi, e andiamo a occuparci di Pino Daniele. Oggi c'era l'anteprima stampa di Pino, il film a lui dedicato in quest'anno particolare che festeggia un po' di anniversari, il decimo della sua morte, sarebbe stato il 70° compleanno qualche giorno fa, il 19 di marzo, tra l'altro festa del papà, e oggi dicevamo anteprima stampa del documentario Pino. Per noi ci è andato Luca Santoro, ciao Luca, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, raccontaci un po', ti faccio la prima domanda che ti ho fatto di là in redazione, allora com'è Pino?
Ma sai che non è male.
Sai che vedo che avevi grosse aspettative, tra l'altro, ecco, dall'esordio.
Sarà forse che, insomma, quando si vedono questi film su grandi personaggi storici, diciamo, il rischio paraculata è sempre lì dietro l'angolo.
Sì.
Devo dire che sono stato moderatamente sorpreso in senso positivo, perché la prima cosa che mi sono portato fuori è stata la sensazione che comunque... chi ha lavorato a Pino non avesse l'intenzione di fare il compitino, cioè avesse proprio l'intenzione di inventarsi qualcosa che magari riusciva in certi momenti più che in altri, però che comunque potesse essere un modo un pochettino originale di raccontare un personaggio così, che è stato raccontato così tante volte in così tanti modi.
Come è stato raccontato a livello proprio tecnico? Come si struttura il documentario?
Ecco, allora, essendo ovviamente un documentario che per la maggior parte parla di tempi molto andati, si avvale per la maggior parte di filmati d'epoca, in buona parte tra l'altro inediti, e diciamo, poi lì c'è tutto anche un lavoro con la Fondazione Pino Daniele, con il figlio di Pino Daniele che appare più volte durante il film. E insomma c'è un lavoro con delle interviste, un'intervista in particolare che ricorre per un'intervista degli anni 80 che ricorre per tutto il film e che diciamo tira un po' le fila del discorso. La biografia quindi è tutta costruita su questi filmati d'epoca originali, alcuni anche tra l'altro con scene familiari piuttosto che alternate a quelle diciamo di concerti e cose simili. Poi ci sono 5 o 6 momenti in cui invece la narrazione si strappa, quindi la biografia si interrompe in un certo punto parlando di una certa canzone, di un certo periodo musicale, e si cerca di attualizzare quel periodo musicale, quella canzone nello specifico, attraverso una specie di video musicale in cui vengono presi dei personaggi della Napoli di oggi e gli vengono fatte recitare delle scene che sono delle storie appunto della Napoli di oggi che in qualche modo si legano alla colonna sonora che è quella fornita da Pino Daniele. Qui chiaramente si vede anche un po', diciamo, il background del regista, che è Francesco Lettieri, che prima di essere il regista di Ultras, il regista del Segreto di Liberato, era soprattutto uno che girava video musicali, che era venuto su con una serie di collaborazioni con soprattutto cantautori della scena, diciamo, hip hop, e quindi, diciamo, Calcutta e compagnia, e quindi si è vista probabilmente una sua intenzione di mischiare la forma film alla forma video musicale. Come dicevo anche fuori onda, diciamo, l'esperimento è molto interessante. Ogni tanto ci sono delle scene in cui è un po' tirata per i capelli. Detto questo, però, è apprezzabile come, diciamo, come sforzo, ecco.
Allora, ancora due domande. La prima, ci raccontavi ovviamente della narrazione della vita pubblica, ma anche di passaggi di vita familiare privata. E la domanda è: da dove inizia il racconto di questa biografia? È incentrata sulla carriera, quindi sul lato musicale, o c'è anche una parte biografica che inizia proprio all'inizio?
Allora, inizia proprio all'inizio, nel senso, è un film, è un documentario, anzi, che tende a non trascurare nulla. L'idea è di dare una visione omnicomprensiva di quello che era Pino Daniele, e quindi in realtà la storia parte proprio da chi era lui durante la sua infanzia. C'è da dire, quella parte lì è un po' riassuntiva, diciamo. Il rischio forse del film è che, volendo fare tutta la sua carriera, da proprio nascita a morte, delle volte è costretto a aumentare un po' il ritmo in certi punti. Detto questo, c'è lo sforzo di mantenere una visione familiare del personaggio, quindi con conversazioni appunto molto quotidiane e scene anche di questo tipo. Rimane che, essendo lui un personaggio che così tanto parlava di musica, così tanto amava la musica, è un film che si incentra poi tanto sulla sua carriera, e le varie fasi del racconto, appunto, come dicevo prima, inframmezzare da questi video musicali, sono le fasi del suo percorso di ricerca musicale, di interessi, di carriera, di artisti con cui collabora e quant'altro.
L'altra domanda, che è un po' quella che bisogna sempre rivolgere quando si va a parlare di un lavoro cinematografico, tendenzialmente incentrato su un artista in particolare, è un film per Pino Danieliani, cioè fan, o è un film che può avere delle curiosità o dell'interesse anche per chi magari sì, gli piace, ma non è esattamente un fan?
Allora, io devo dire, appartenendo a questo secondo gruppo che hai nominato, posso dire che certamente ha un valore per chiunque sia interessato ad approfondire, partendo da una conoscenza di massima, perché non è un film che dà troppe anche conoscenze per scontato, se vogliamo. Certo, ci sono delle citazioni in certi momenti che magari, insomma, la Neapolitan Power, quel movimento degli anni 70, però insomma, detto questo, è un film che non mi sembra faccia quel tipo di operazione in cui, diciamo, esclusiva, in cui solo chi è assolutamente
un archivista, sì, esatto,
di Pino Daniele può vedere, perché quello lì è un filmato che non si è mai visto, che è una parte del valore del film, però non è tutto, è, insomma, probabilmente è fatto per diffondere il messaggio. E il messaggio, secondo me, tra l'altro, è interessante, perché a un certo punto lo dice Valacebre, che è il giornalista che ha fatto questa intervista a Pino Daniele, dice la cosa forse fondamentale, cioè: adesso Pino è un santo, però era nato per essere divisivo, ed è questo un po' il senso del film e del messaggio che si vuole diffondere della sua, diciamo, immagine. Cioè che lui era uno che era nato non con l'idea probabilmente di essere, come dire, di essere sui muri di Napoli.
Tutti, certo.
Esatto. Poi è successo, lui ovviamente ne era contentissimo, era contento di rappresentare Napoli, però lui, quando ha iniziato, rappresentava una parte molto molto di nicchia di Napoli, è molto molto critica, molto anche di sinistra, peraltro.
andiamo a chiudere con un brano, anche su questo ci siamo un pochino confrontati, no? Ti avevo detto, guarda, vabbè, c'è un singolo nuovo che è uscito, che fa parte di questa operazione di commemorazione in occasione degli anniversari di cui parlavamo prima, che ricorrono proprio in questo 2025, cercando un brano però per chiudere, mi ha detto, se poi ce n'è uno legato al film in particolare, allora forse è meglio preferire un brano del genere. E tu ne hai trovato uno, in qualche modo, tra l'altro, che nel film viene nominato da un altro personaggio gigante della Napoli musicale.
Esatto, della Neapolitan Power,
di
cui parlavamo prima. Sì, ci sarebbero state due canzoni potenzialmente utilizzabili. Una è quella, è l'inedito, per cui il film ha anche dentro questa storia della ricerca proprio di questo giornalista insieme al figlio di Pino Daniele, di nuove canzoni, nuovi inediti. Però questa canzone non è ancora uscita, quindi vi lasciamo un pochettino con l'acquolina in bocca, dandovi questa piccola info. Nel frattempo invece ascoltiamo un pezzo che viene appunto dal film, nel senso che a un certo punto chiedono a James Senese, una delle figure musicalmente più importanti di quella Napoli, sassofonista, fondatore di Napoli Centrale e poi parte appunto della super band che andava in giro con Pino Daniele, gli chiedono, ma secondo te se tu dovessi scegliere una canzone per dire chi è Pino Daniele, cosa faresti? E lui cosa sceglieresti? E lui dice: ecco, secondo me c'è una canzone che racchiude proprio tutto quello che era lui ed è Portami a casa mia.
Allora, tendenzialmente io di James Senese mi fiderei in merito almeno una domanda come questa. Grazie Luca Santoro per questo racconto. Sappi che sei precettato, da domani domani avremo un altro servizio sulle tue spalle.
Sì, questa settimana sono un po' ovunque.
Esatto.
Sono un intruso in questo turno pomeridiano.
Sì, esatto, ti ho incatenato alla scrivania. Domani si parlerà di festival, arrivano delle domande, io le girerò a te, le risposte arriveranno da me, ma me le avrà passate Luca Santoro, perché ci chiedono in merito a un festival in Croazia. Domani arriveranno le risposte. Adesso però chiudiamo proprio con Portami a casa mia. Grazie mille Luca Santoro.
Grazie a te, ciao a tutti.
Portami a casa mia, Pino Daniele, appunto a chiudere la chiacchierata sul film Pino, a breve nelle sale, oggi in anteprima stampa, che ci è stato raccontato da Luca Santoro, che ringrazio ancora, alla cui voce, come vi dicevo, come vi dicevamo, in questa settimana vi dovrete abituare. Voltiamo ancora pagina. Tra le uscite recenti più interessanti, quelle di venerdì scorso, sicuramente c'è da notare il ritorno discografico, il nuovo disco firmato Japanese Breakfast, si intitola For Melancholy Brunettes and Sad Women. Il disco della band di Michel Zauner ha delle caratteristiche molto particolari anche rispetto ai lavori precedenti. Il primo, per esempio, direi anche non indifferente, è quello di essere stato completamente prodotto in studio, e questo si nota anche dall'utilizzo di certi arrangiamenti, dall'uso della voce della cantante, e in più contiene collaborazioni abbastanza curiose, come quella per esempio che si trova in Men in Bars, che vede Jeff Bridges sulla traccia. In merito a sì, Jeff Bridges, avete presente Jeff Bridges, il grande Lebowski, proprio lui. Ecco, in merito a questa collaborazione, Michel Zauner ha dichiarato che sostanzialmente aveva immaginato per questo brano un brano interpretato da un uomo e da una donna che cantavano l'uno all'altro da prospettive diverse, e voleva specificamente un uomo che avesse un registro più basso e molto carattere nella voce. Effettivamente uno ci pensa, e uno dei ritratti possibili che appare nella mente è proprio quello di Jeff Bridges. Il brano ce l'andiamo ad ascoltare. Questo è Men in Bars, Japanese Breakfast con Jeff Bridges. Men in Bars, Japanese Breakfast insieme a Jeff Bridges, e in merito a Jeff Bridges e al suo lato cantante, diciamo, ci sono altre notizie, perché In realtà l'artista ha in programma di pubblicare un album di registrazioni perdute, da un bel po' perdute, perché in realtà ha ritrovato, diciamo, questo lavoro che arriva dalla fine degli anni 70 e che aveva registrato con un gruppo di amici del liceo. Si intitolerà Slow Magic, arriverà nei negozi il Record Store Day, quindi il 12 di aprile, poi online il giorno dopo, e praticamente è estratto da una musicassetta che ha ritrovato. Secondo, fa un po' di pulizia, trovi le cose, dice, ma questa roba qua, beh, era interessante, ha deciso di recuperarla. Le date dell'uscita ufficiale ve le ho già date, intanto però qualche brano è arrivato, l'ultimo dei quali in ordine di tempo è Obnoxious, ed è questo. Obnoxious, ce ne siamo fatti un assaggio abbondantissimo. Jeff Bridges. Sono le 14:28 minuti. Chiudiamo qui la prima mezz'ora di Jack di oggi. Adesso arriva un minuto, neanche un minuto e mezzo di pubblicità. Poi torniamo con noi Gazebo Penguins per parlare del loro nuovo lavoro Temporale. State lì.
Questo è Jack, Radio Popolare.
Come benzina tra le mani, scivola ogni secondo.
Nemosine, spero, i Gazebo Penguins. Era questo? Era
così? Hai mai studiato greco?
No, no, ho preso ripetizioni da voi adesso.
Si sentiva.
Esatto, benvenuti, benvenuti.
Grazie. Benvenuto a te. Popolare.
Grazie.
Da noi qua.
È bello che vi sentiate così già a casa a darvi il benvenuto. Sarà questa, insomma, il titolo della prima traccia.
Che mette familiarità.
Immediatamente, immediatamente. Gazebo Penguins, temporale il disco, sono, insomma, sono contento di essere partito anche con questa traccia così, basta, la mettiamo lì e non... No, è che è bellissima, è
non l'ascolteremo mai più.
Una questione di titolo.
Ma no, ma chiamiamola la numero 3.
La numero 3, con la traccia numero 3, la bellissima traccia numero 3. No, davvero ragazzi, benvenuti. In realtà non è un caso che vi abbia detto che sono contento di essere partito con questa traccia, perché un po' è esplicativa del fatto che il disco in cui accompagnate l'ascoltatore è un disco in realtà complesso nel suo percorso e anche in quello che affronta. Io ho provato a immaginare un po' il vostro di percorso nell'affrontare questa tematica e come sia affrontarla in più persone, cioè siete un gruppo alla fine. Quindi ve lo chiedo, cioè, com'è confrontarsi su una cosa del genere e tirarne fuori un lavoro artistico?
Praticamente, per fare questo disco siamo partiti prima da quello di cui volevamo parlare, come una sfida. Proviamo a fare un disco che parla della testa? Boh, sì, no, proviamoci. Poi, man mano che proponevo ai Regas delle idee su un particolare concetto, sulla memoria, sui neuroni, li discutevamo assieme e venivano poi, cioè, approfonditi e condivisi. E tante volte la domanda che soggiace a un testo veniva posta in studio di registrazione e il testo diventava la risposta che ne davamo assieme, no? Ad esempio, un pezzo che ascoltiamo dopo, che ascoltiamo tra 7 minuti e mezzo, che si chiama Quasi, e che racconta un po' del fatto che nel mondo... non esiste l'approssimazione che noi diamo alle cose, non esiste il quasi, cioè la famosa gazzella inseguita dal leone o è viva o è morta, o è sopravvissuta o non lo è, sì o no, cioè o ho superato l'esame o non l'ho superato, non ce l'ho quasi fatta nel mondo, ma noi diamo questa approssimazione al mondo. Allora a un certo punto in studio ci siamo chiesti, cioè, perché facciamo questo? Perché tendiamo ad approssimare il mondo secondo i nostri desideri, le nostre intenzioni, quello che sogniamo, vorremmo, non vorremmo? E la risposta è stata, forse lo facciamo per non rassegnarci, forse lo facciamo per darci una speranza. Ecco, quella risposta è diventata una parte del testo, quindi questo è uno dei modi in cui questo disco ha preso forma, se vuoi.
E quanto è servito a voi come persone il confronto sulle varie tematiche che vi siete posti davanti nel lavorare a questo disco? Come singoli intendo proprio.
Come singoli siamo tutti andati in psicoterapia.
L'uno dall'altro più o meno.
Ognuno entrava nell'isobud della chitarra e poi trovava un altro che gli parlava.
No, guarda, ti rispondo io, cerco di rispondere un po' più seriamente di lui, però il discorso è che Capra ci propone sempre, almeno dagli ultimi due dischi, sia da Quanto che da questo, delle tematiche abbastanza spigolose, comunque sì, abbastanza difficili. E noi altri della band ne usciamo sicuramente molto più formati, nel senso che lui è lo studioso. Quindi noi in seguito ci andiamo un po' a informare anche le cose che ci passa lui, comunque delle cose da leggere e dopo le riusciamo, cioè ci ritroviamo magari con delle esperienze personali o riusciamo ad abbinarle a qualcosa di vissuto, e questo sicuramente, ne usciamo comunque sempre molto
più informati.
Arricchiti, dai, sì. Arricchiti.
Cioè Gregory Bateson diceva che l'informazione è una differenza che crea una differenza. E anche lavorare un disco, no? E quindi ricevere delle informazioni e continuare a formarsi ti rende chiaramente diverso. Cioè, se c'è una cosa che vorremmo passasse con questo disco è che si può essere diversi. Abbiamo una vita che si ripete quasi identica giorno dopo giorno, e quell'essere identico costruisce la nostra identità, ma in quell'identità, in quel ripetersi, cioè, è sempre necessario metterci ogni tanto una differenza.
Lo hai detto, è stata un po' una sfida dal punto di partenza, cioè si è scelto di affrontare la testa, in questo caso, un determinato argomento. Siamo in un momento storico particolare, alla fine di un momento storico particolare, dentro un altro momento storico particolare, ne abbiamo passate diverse negli ultimi anni. Il rapporto con la psiche è una delle cose
su cui forse dei nervi un po' scoperti, ma come mai in un momento come questo avete deciso proprio questa tematica?
Guarda, e ci piace pensare a Temporale, per certi versi, come un inno alla fragilità, se vuoi. Noi abbiamo una struttura del nostro cervello che si è evoluta negli ultimi milioni di anni, si è affinata nelle ultime centinaia di migliaia di anni, dall'Homo sapiens a oggi, nelle ultime pochissime migliaia di anni ha inventato dalla filosofia alla musica classica, gli algoritmi, l'intelligenza artificiale, i dischi dei Fugazi, tutto nasce dalla nostra capacità di pensare. E questa nostra capacità di pensare, però, se andiamo un po' più a fondo, sotto l'immediatezza del pensiero, è creata da dei piccolissimi filamenti, così piccoli che ce ne sono quasi 100 miliardi nella nostra testa, e a cui basta una piccolissima lesione per sostanzialmente farci dimenticare chi siamo stati o quello che saremo. Quindi tutto questo in realtà è basato su una struttura molto fragile che ci accomuna tutti. E questo, secondo noi, è anche una direttiva politica di quello che vogliamo raccontare. Cioè, questa fragilità fa parte di noi, no? E la discriminazione per ogni tipo di fragilità è qualcosa che, possiamo dirlo, è contro natura, se vogliamo.
Sì. Tra l'altro, forse è una delle grandi scoperte di questi ultimi anni, la fragilità, da un punto di vista artistico, qualcosa che in anni precedenti è sempre stata un pochino nascosta. Poi vuoi le circostanze, vuoi il fatto che forse davvero chi ha questo tipo di sensibilità su certe cose arriva un pochino prima, questa cosa è un po' tornata a galla, anche eliminando un po' l'altra sensazione, che è quella della vergogna e del nasconderla,
okay.
questa cosa. E poi c'è tutto il percorso del cambiamento, l'importanza del cambiamento, più o meno lo dicevi prima, no? Il fatto che l'informazione porta a questo. Siete cambiati nella lavorazione di questo disco, nel confronto tra voi. Citavate gli ultimi due dischi particolarmente sfidanti, che è un brutto termine per tradurre challenging, però insomma che vi hanno messo alla prova, ma anche bello, sì, perché è brutto. In realtà ci avete più di 20 anni di carriera, vi capita mai di guardare il percorso, cioè di notare i passi che avete fatto?
Ah sì?
Sì. Sì, 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 penso, sicuro quando ci mettiamo tutte le volte a scrivere un disco comunque lo notiamo, no? Comunque una cosa che vedi sia dalle cose più pratiche, quindi non so, anche dal punto di vista tecnico, semplicemente dal modo di suonare, o
certo,
noti un percorso che hai avuto, e così come di crescita personale, di quello che poi andiamo a parlare, perché se vedi comunque quello che ne parlavo, cioè lui dice ultimamente che abbiamo avuto con questo disco la possibilità di avere uno studio molto grosso per tanto tempo, che ci ha fatto lavorare in un certo modo. Lo studio in realtà lo avevamo anche prima, con i primissimi dischi, che era il mio, e avevamo tutto il tempo per scrivere tutti i dischi che volevamo. È che non avevamo ancora il modo di scrivere i dischi come lo stiamo facendo adesso, quindi magari in meno arrivavamo con un disco più viscerale che per noi andava bene, adesso invece abbiamo bisogno di lavorarci di più, per noi, per noi stessi, proprio per vedere anche fin dove riusciamo ad arrivare, no? Quindi,
chiaro.
La cosa bella di questi 20 anni di cui parlavi, e che ne abbiamo parlato anche noi tra di noi in questi giorni, la cosa bella è che se ci guardiamo indietro non ci vergogniamo di nessuna canzone che abbiamo fatto, e ne andiamo orgogliosi. Poi è chiaro, c'è quella che si perde nelle scalette dei live, che non ci va più di suonare, ma non è che dici quella vorrei non averla mai scritta, guarda, chiudiamo questo. No, cioè questa cosa qui, più passa il tempo e più ti ritrovi fiero, no, delle canzoni che hai fatto uscire, per noi è bellissimo in realtà. E ci abbiamo pensato adesso, quando ci siamo resi conto che facendo uno più uno sulle date erano proprio 20 anni oramai che suonavamo assieme.
Eh sì. Torniamo alla musica, torniamo al disco e ascoltiamo il secondo brano, che è Intanto. Lo farei introdurre un pochino a voi, cioè ci raccontate qualcosa di...
Intanto è un tentativo di raccontare che cosa succede di diverso tra il sonno e la veglia. È un tema ancestrale, se vuoi, no? Che fa parte di tutta la tradizione culturale dell'Occidente e non solo, ma che ancora sconvolge, perché quello che vivi in un sogno pensi che sia vero, le emozioni che provi, la paura, ma anche il senso di colpa quando per esempio in un sogno ammazzi qualcuno, qualcuna, quelle sensazioni sono vere. E se sono così vere, da dove vengono, no? Se spesso sono respingenti perché non vorresti nemmeno averle sognate. E chi siamo noi mentre sogniamo qualcosa che è aberrante o che non faremmo mai da svegli? E perché sta arrivando? Schopenhauer diceva che l'unico discrimine tra il sogno e la veglia è il risveglio. E in questo momento spesso noi non sappiamo, non possiamo essere certi, non possiamo avere delle prove certe che non stiamo sognando e che invece siamo già risvegliati.
Intanto Gazebo Penguins, il tema del sogno, come dicevamo, tra l'altro trattato tantissime volte, sia dalla fantasia, se vogliamo, okay, dalle opere di fantasia, che da studi, da filosofia, da Inception, insomma, ci sono tantissimi chiavi di lettura. Poi tu dicevi chiaramente Schopenhauer, il discrimine è il risveglio, nessuno può convincerci ora che non stiamo sognando, è un casino, perché è meglio non soffermarci troppo a pensare cosa, però in realtà ci sono tantissime chiavi di lettura, tra cui, giustamente dicevi, a volte ci si sveglia con il senso di colpa quasi di ciò che si è compiuto nel sogno e poi accade magari il contrario, cioè magari capita di sognare che stai per aprire un regalo bellissimo e ti svegli in quel momento lì, hai la frustrazione di non aver compiuto qualcosa che stavi in qualche modo sperimentando nel sogno. È comunque un elemento che
ti fa vivere, ti permette di vivere qualcosa che forse non vivresti nella realtà.
Cioè, c'è questa parte molto interessante che diciamo, è scaturita da inizi del Novecento da Freud, che sosteneva che il sogno fosse la soddisfazione di un desiderio che tu avevi rimosso, no?
Sì.
Come se nella nostra testa ci fosse un serbatoio di inconscio in cui mettiamo tutto quello con cui preferiamo non avere niente a che fare e che a un certo punto, slacciati un po' i lacci del controllo, durante il sonno questo esce. Poi recentemente in realtà questa cosa di un serbatoio di ricordi, di memoria è stata un po' confutata dalle ultime scienze, cioè nel senso che ogni ricordo è qualcosa che noi ricreiamo, non che andiamo a pescare da qualche parte. È chiaro che questo mondo dell'inconscio è molto presente in questo disco, soprattutto in tutti quei momenti che raccontiamo di quando non ci sentiamo alla guida della nostra vita, ci sembra che il nostro cervello, che dovrebbe essere, come dire, la sede della nostra personalità, faccia delle cose che vanno contro quello che siamo, no? Dalla più banale, rimandarci un jingle che odiamo e che non possiamo fare a meno di cancellare, a quelle invece più, magari, come dire, emozionalmente provanti, di quando andiamo a letto la sera e siamo beati, soddisfatti di una giornata vissuta pienamente e ci risvegliamo il giorno dopo senza alcuna ragione apparente, quasi depressi. Cioè, cosa sta succedendo? Cioè, perché ci fa queste cose? Perché non riesco a capire chi sono veramente? Cioè, dove si situa la mia identità in questa ripetizione di emozioni così contrastanti? Ecco, questi sono alcuni dei percorsi che noi abbiamo voluto affrontare, e il sogno è un discrimine strano perché in realtà rivela chi sei, ma anche chi non vorresti mai essere.
Esatto. Temporale è un disco in cui, come detto, avete affrontato la complessità, in cui vi siete confrontati anche con fonti esterne, oltre che tra di voi, ma anche tra di voi. Come si capisce quando si è arrivati a completarlo un lavoro del genere?
Quando si mixa, no?
E quello è chiaro.
Quando okay. lo mandi allo stampatore.
No, vabbè, quando in realtà cominciamo a... di solito è quando anche io comincio a prendere parte un po' alla scrittura, nel senso che almeno io l'ho vissuto un po' così negli ultimi due dischi, cioè che lui arriva con questi temi, e quando anch'io riesco a dare un po' il mio apporto e riusciamo ad unire le forze, diciamo, quindi riusciamo a rendere un argomento cervellotico, come diciamo in questo senso qui, più abbordabile, perché c'è questo lavoro d'insieme.
E invece, posso fare una domanda?
Sì, certo.
Solo? Cioè, quando a livello della canzone che stai mixando, cioè, c'è un momento in cui dici, ok, questa è finita? Cioè, che cos'è che ti fa dire no, basta? Cioè, nel senso, perché a un certo punto tu questo disco, cioè, va finito. Cioè, e so che lui invece
avrebbe la tentazione di continuare
il lavoro.
Mixaggio, ovviamente, sì, sulle mie. Quando mixo, purtroppo, che è il mio lavoro, anche. Quindi, quando lo faccio sulle mie canzoni, non finirei mai, probabilmente. Quindi a una certa mi do un tempo io. Ma no, però fondamentalmente è quando mi do dei limiti, faccio sempre ascoltare poi il tutto a loro e a delle persone fidate esterne, quindi quando poi cominciano a dirmi guarda che va bene così, basta, e allora lì
quindi sei tu il limite
amici, cioè sono amici colleghi a cui comunque facciamo, io sicuramente faccio sentire per la parte tecnica,
certo.
Per la parte tecnica io no.
No, esatto, lui assolutamente no. Per la parte artistica in realtà quando siamo, cioè lo capiamo quando siamo arrivati alla fine di un pezzo, anzi magari va a finire che poi nella fase di mix togliamo anche qualcosa o si va a rifinire giusto le ultime cose, però quando inizio a mixare siamo tutti molto contenti delle canzoni che abbiamo, quindi è una cosa che viene abbastanza
naturale.
Sì, lo capiamo in modo naturale.
Allora, abbiamo parlato del contenuto, abbiamo parlato del confronto, del cambiamento anche, no? E anche del guardarsi indietro, dell'importanza di capire il percorso che vi ha mutato, come muta ciascuno di noi. Parliamo un po' del suono a questo punto. Quanto in questo lavoro è stato importante confrontarsi anche su questo, e quanto perché l'evoluzione del suono nel vostro caso da ascoltatore esterno è evidente, cioè è qualcosa di cosa che vi affascina da un punto di vista sonoro oggi e che pensate possa valer la pena riportare nella vostra identità?
Vuoi cominciare tu?
Guarda, per questo disco, tra quei paletti, no, come dire, che che avevamo accennato, cioè parlare di testa, c'era anche quello di provare a inserire delle sonorità anni 80. Cioè, quindi andiamo ad affrontare un mondo che è avulso dai nostri ascolti, dalle cose. E questa è stata un'altra delle sfide che in certi passaggi armonici delle linee di basso, in certi tappeti sonori, in certi suoni dei synth che abbiamo messo, abbiamo cercato di rispettare questa nostra griglia, no? Che ci siamo dati per incentivare la creatività, se vuoi, no? Un po' come faceva la scuola dell'Ulipu, che si dava delle regole tipo questo racconto lo scriverai usando solo 7 consonanti, sì, e vedere che cosa ne viene. Quindi da quel punto di vista lì la scelta è stata quella. Noi tendiamo a utilizzare gli stessi amplificatori, le stesse chitarre, lo stesso basso di quando abbiamo suonato Legna circa, ok? Su questa base noi vogliamo continuamente cercare di cambiare il nostro suono, e lo fai a livello compositivo, a livello di effettistica, a livello di ambienti, di registrazione. Quindi magari Sollo per questo disco ci ha detto: anziché fare degli accordoni, cerchiamo di tirare fuori il suono di una nota singola, del rumore della corda, e in studio, lavorando in studio, abbiamo cercato di declinare queste scelte da producer, no? In una sonorità che fosse sì la nostra, quella è la roba, ma che comunque, cioè, continuasse a cambiare, a rendersi differente da se stessa.
E sì, poi influisce molto anche il lavoro che faccio io, che comunque, essendo produttore fonico di studio e live, negli ultimi anni mi sono trovato a lavorare, diciamo già dal 2017 che sono finito a lavorare negli studi di Red Bull a Milano, quindi ho lavorato con tantissimo rap, tantissimo hip hop. Avevo lavorato con Salmo, con Ensi, ultimamente ho avuto la fortuna ad esempio di mixare questo disco, secondo me incredibile, di questi ragazzi di Parma che sono sotto Asian Fake, si chiamano Timcro, ve lo consiglio, che è un disco che mi ha veramente ispirato anche a livello di suoni, ok? Il nostro l'avevo già mixato, avevamo già finito i Penguins, però ho trovato alcune cose tipo la semplicità, o comunque su alcune cose tenere 3 suoni al massimo, che è quello che ho cercato di fare, perché comunque a parte i droni che abbiamo, i pad, ho tenuto una chitarra, cioè una chitarra, certo, per lui, una chitarra per Riccardo, il basso mio e la batteria, quindi non abbiamo fatto 200.000 sovraincisioni, ho aggiunto, ed è una cosa che in alcune cose dell'hip hop, da cui poi anch'io vengo, c'è sempre stata, e nella composizione soprattutto delle batterie, che negli ultimi dischi io parto a comporre da quelle, parto magari da un drone e poi da un giro di batteria che voglio rendere un po' meno convenzionale, ma comunque abbastanza catchy,
sì,
tiri, quindi non so, un pezzo, un tempo dispari, ma con la cassa dritta sotto. Quindi è proprio un modo di produrre e comporre che è cambiato negli anni, in seguito anche a sicuramente alle mie esperienze personali.
Beh, l'esperienza che uno,
certo, è quasi forse un più vai avanti, più tendi a lavorare per sottrazione.
Sì.
Anche quando lui diceva che prima a un certo punto nel mix cominciava a togliere qualcosa, forse nel momento in cui inizi a togliere, vuol dire che sei.
E ci siamo, in realtà, ci siamo, esatto.
Sì, sì, poi gli altri dischi, tante prove facevamo prima, prima di andare in studio. Adesso questo disco, ma già anche quanto era molto meno, questo disco non abbiamo fatto prove prima, quindi è andato proprio in studio e dopo ci siamo dovuti poi sbattere dopo per
fare la, esatto,
dal vivo.
Per arrivare a quel momento lì. Allora, siamo arrivati in fondo noi, chiudiamo con Quasi, che è un brano che abbiamo annunciato prima, cioè meglio, ne abbiamo parlato, in natura il quasi non esiste, le cose o succedono o non succedono, ci sono o non ci sono, alla faccia del gatto di Schrödinger, però il...
Ma quello era il disco vecchio.
Era il disco vecchio. Il
gatto di Schrödinger, bravo, bellissimo.
Hai visto che sono attento.
Bellissimo.
Ma cosa credi? Il quasi è comunque, allora perché ce lo poniamo? Ce lo poniamo forse proprio per lasciarci la possibilità di immaginare che le cose, se non sono ancora successe, posso provare a farle succedere ancora. Posso chiedervi qual è il quasi che vi augurate adesso?
Sì, il quasi che ci auguriamo è quello di diventare una band che fa la colonna sonora di un film di Dave Eggers.
Bellissimo.
Eggers, dice Eggers. Di Eggers.
Se succede,
The Witch 2.
Ci troviamo e brindiamo.
Se tu ci dai una mano hai il 5%.
Certo, perché tu sai che io sono pieno di contatti.
Lo stiamo chiedendo a tutti, più del 5% non possiamo offrire.
È un investimento, ragazzi, è un investimento. Ci siamo quasi. Grazie.
Grazie a te, grazie
a Temporale, il disco, e questo è Quasi. We'll be right back. Questo è quasi Gazebo Penguins dal loro ultimo lavoro temporale, che ha compiuto tipo 3-4 giorni, è uscito venerdì. Siamo arrivati in fondo alla puntata, come sempre la trovate sul podcast che è sul sito, sull'app e su tutti gli altri aggregatori online, la playlist su Spotify, seguite il profilo Matteo Villaci, oppure mi seguite su Instagram, Matteo-Villaci, Matteo Villaci. Nelle stories ogni giorno tutti i brani andati in onda. Ora arriva Elisa Gracci con una nuova puntata di Playground. Bentornata Elisa, ieri non c'era. Noi invece torniamo domani, come sempre alle 14. Un buon pomeriggio a tutti. Ciao.